Dopo la festa di San Giuseppe, il lavoratore, ecco, torniamo con un nuovo episodio del podcast il martedì, perché abbiamo detto, dai, lunedì tutti quanti staranno a fare rosticini, grigliate, melanzane arrostite, non lo so, qualsiasi cosa. Detto, usciamo di martedì, sei d'accordo?
Yes.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati al nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Questo è Grateful Monday. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra, ma oggi è martedì.
Ma oggi è martedì, è un Grateful Tuesday. Va bene. Siamo, ecco, quello che state ascoltando è l'ombra di quello che è rimasto di noi. Abbiamo passato una settimana con gli sposi. È stato forse abbiamo già fatto qualche anno fa un ritiro sposi, però questo qui è stato veramente il primo ritiro sposi fatto in maniera aggressiva con lo stampo proprio Ret Labora, con lo stampo proprio 5 pane e 2 pesci in maniera totale 360 gradi.
La cosa più bella di questo ritiro è, a parte la
Come ha detto Giovanni, 365
gradi.
gradi.
La cosa più bella di questo ritiro è, a parte la voce che diciamo non traspare tutta questa gioia, ma piuttosto stanchezza in questo momento, è stato il fatto, ed è anche una cosa che facciamo con i ragazzi di Orette Labora, di portare le persone a pregare spirito e verità, quindi di fare l'escrutazio tutti i pomeriggi.
Sì, infatti ho detto Ret Labora, ma non è Oret Labora
No, 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 no.
come.
È un ritiro, non è.
Aspetta, aspetta, visto che stiamo qua, no? E stiamo parlando di Oret Labora, abbiamo citato. Prima che di dirlo alla fine dell'episodio, al minuto
Eh sì, perché poi
70-10,
alla
esatto.
fine non è rimasto nessuno vivo.
Prima che diciamo questa cosa qua, vogliamo invitarvi a Oret Labora Third Edition, terza edizione, che si terrà qui in Basilicata. Maggio dal 21 al 28
Sì, 2023, perché
2023,
c'è chi
giustamente.
ascolterà questo podcast fra un anno.
No, no, no. Quindi dal 21 al 28 maggio, quindi fra qualche settimana, ci sarà la terza edizione di Oret Labora. Per iscriversi è necessario andare o sulla pagina 5p2p.it, c'è un link, oppure direttamente alla pagina iscrizioni.5p2p.it e trovate il link Ora et Labora. Sinteticamente, che cos'è Oret Labora? È un'esperienza aperta a ragazzi dai 18 ai 35 anni. L'età media è 23-24, quindi già 35 è abbastanza largo come cosa. Diamo preferenza ai giovani, quindi già sono incominciate le iscrizioni dal 1 maggio, da ieri, e vi dico che in una mattinata già saranno cioè in 2 ore saranno già iscritte tipo 18 persone. Siccome i posti sono limitati,
Massimo 20.
noi vorremmo far venire tutti quanti assolutamente, ma cerchiamo di dare uno priorità ai giovani, scusate. E due, cerchiamo anche di creare un gruppo che sia, insomma, omogeneo in qualche maniera, che possa camminare bene insieme. Quindi vi chiameremo tutti, vi ascolteremo e cercheremo di fare questa cosa. Vorremmo veramente far venire tutti. Purtroppo il posto è limitato circa una ventina di ragazzi, perché purtroppo lo spazio è quello e gestire una cucina esterna per
Sì,
40
logisticamente è
è
difficile
complicato.
e poi diventiamo troppi e diventa dispersivo. Invece la cosa bella è essere un piccolo gruppo e fare proprio comunità insieme, fraternità.
Stiamo lavorando per farne di più di questi Oret Labora, stiamo pensando, formando le persone per farne di più e speriamo veramente che in futuro, se Dio vuole, che è volontà di Dio, ne faremo di più. Non vogliamo assolutamente che diventi una cosa tipo esclusiva. Quindi abbiate pazienza, chi rientra in questo giro bene, chi non rientra in questo giro ci sarà sicuramente l'opportunità più in là, non sappiamo bene quando. Sicuro non quest'estate, non mandate
No,
messaggi,
probabilmente in autunno, tipo
probabilmente
ottobre,
autunno.
però forse.
Forse sì, sicuramente non quest'estate, quindi non scrivete messaggi, ma quest'estate magari no. Che cos'è Oret Labora per chi non diciamo è così forestiero qui che non sa che cos'è? Innanzitutto ci sono un paio di episodi del podcast, se andate a cercare negli episodi passati e cercate Oretta Labora trovate diversi episodi che parlano di Oretta Labora, sia quando l'abbiamo presentato la prima volta, sia la condivisione di ragazzi che hanno vissuto l'esperienza, quindi ci sono tantissimi contenuti per sapere meglio che cos'è Oretta Labora. Sinteticamente è un'esperienza di essenzialità, una settimana in montagna a 1000 metri nel bosco, in un bosco della Basilicata, dove abbiamo una piccola baita che è stato il nostro, dove abbiamo abitato per un annetto appunto l'anno scorso con i nostri figli, ed è un luogo di estrema essenzialità, c'è l'acqua corrente soltanto fredda presa dal pozzo, si fa la doccia all'aperto, il bagno all'aperto, e si passa il tempo in questa modalità di preghiera e lavoro. Non ci sono particolari catechesi, cose, niente di particolare. Veramente è vivere il ritmo della preghiera e del lavoro nella semplicità, nell'essenzialità e nella fraternità.
E Zappa e prega si poteva chiamare anche. Chiamare
Zappa e prega. E avendo visto un po' il feedback delle edizioni passate, possiamo dire che è un'esperienza molto, molto forte, molto... che scava tanto e crea relazioni belle, molto belle. Quindi lo riproponiamo con gioia a fine maggio, con purtroppo i limiti intrinseci di questa esperienza. Bene, intrinseci, non intrinseci.
Sì, è come Giulivi.
I virgulti d'ulivo. Va bene, benissimo. Stiamo facendo la settimana con gli sposi, l'abbiamo vissuta invece in convento, un po' simile al ritirone che abbiamo fatto a dicembre, sempre con i ragazzi di Oretta Labora. Ed è stato bello, è stato distruggente.
La cosa bellissima di questi ritiri, anche di Oretta Labora, e del motivo per cui li facciamo durare una settimana, è che ha due motivi fondamentali questa cosa qua. Il primo motivo è non dare ricette, cioè portare le persone ad avere una maturità e una consapevolezza di stare con se stessi e col Signore. E quindi se è facilissimo dare ricette, guarda, basta una serata, vieni qua, mi dici il tuo problema, io in base alla mia esperienza, quello, la mia formazione, tac, la ricetta.
Questo di lasciare, questo di decidere,
sì,
mi metto,
no,
così,
ma perché, ma hai pensato, ma come, ma quando, ma come, tac, e fai. Questa cosa non ti serve a nulla se non allegarti a qualcuno, che può essere anche qualcuno di santo, può essere il tuo padre spirituale, santo e onnipotente, ma che però,
alleluia,
ma che però non ti porta al Signore e soprattutto non ti rende maturo, perché il cammino lo devi fare tu col Signore. E la cosa importante non è fare cose giuste, cose buone, peccare di meno, no. La cosa importante è invece incontrare il Signore, è quello che ti cambia la vita. Non è la strada perfetta, è così, non sbagli manco una curva e arrivi 10 minuti prima, non è quello, ma il punto è che incontro il Signore, lì sta la gioia, se no so chiacchiere. E quindi per fare questo ci vuole una settimana per 1. Ascoltare, 2. Salire sul carro dell'eunuco, come dice padre Giovanni, cioè ascoltare le domande che le persone hanno.
Filippo, Atti degli Apostoli, abbiamo letto l'altro giorno durante la messa.
E 2, cioè Filippo che sale sul carro dell'eunuco, che ha le domande, gli spiega le scritture. E 2, portare le persone a Cristo, appunto, cioè ascoltare per accompagnarle verso Cristo, che vuol dire che scrutando la parola di Dio oppure zappando e dicendo, pregando le lodi e stando insieme, è il Signore che te lo dice a te. Il Signore, quello che devi fare tu, non glielo dici a nessuno, non glielo dici né al padre spirituale, né al parroco, né al tuo confessore, né alla coppia fantastica, mega galattica. No, lo dice a te, lo dice a te, perché non, se Dio pensa che non sei in grado di ascoltare quello che devi fare tu, cioè ti sta trattando da cretino, non credo proprio che il Signore faccia una cosa del genere. Tu non sei più stupido o meno spirituale degli altri, e il Signore lo dirà a te, cioè sei a un livello che ti sei appena convertito, te lo dirà nella semplicità di come lo puoi capire tu, parlerà lui la tua lingua, perché il Signore che ti vuole, l'unico obiettivo che ha è volerti bene, non ha l'obiettivo che tu capisca correttamente, non ha l'obiettivo che tu non sbagli nulla, non ha nessun obiettivo, nessuna aspettativa. Vuole soltanto lavarti i piedi, basta, non ci sono altre cose. Quindi parla lui la lingua tua, non sei tu che devi capire chissà quale ostrogoto.
Allora, mia moglie mi dà l'assist con un'occhiata e io adesso continuo questo discorso meraviglioso. Allora, il punto è questo. Mi è venuto in mente una cosa importante, e cioè questa. Parlando con una delle donne, delle mogli, che stavano a questo ritiro, ciao Roberta.
Sì. Erano tutti la mia età praticamente.
Vabbè, 35 anni, 30, 38 anni, cose così.
Sì, erano comunque giovani.
Erano giovani.
Giovani sposati.
Allora, una cosa importante che è emersa, no, con Roberta, e questo secondo me è ciò che vorrei lasciare in questo episodio del podcast, perché vale per tutti. Cosa devo fare io per vivere un cammino intenso col Signore, per fare la volontà di Dio, per entrare in relazione intima con Dio? Cosa devo fare? Niente. La risposta a Roberta era niente.
È stato un po' l'inizio del ritiro per tutti. Cosa dobbiamo fare per
l'inizio, l'inizio della fine?
L'inizio del ritiro di tutti. Tutti sono arrivati tutti lì con questa domanda, giustamente. Era il ritiro, qual è la missione, per capire la missione del nostro matrimonio. Quindi tutti arrivano lì giustamente con questa domanda, perché sennò non ci potevano venire al ritiro se non c'è una nostra domanda.
Cosa devi fare? Niente. E quindi lei si è un po' ribella, dice: quindi che faccio? Io torno a casa, vado a continuare a fare il lavoro, faccio questo, faccio questo, faccio questo. Il punto è che fare niente, non è vero che tu non stai facendo niente. Cioè, quando io ti dico tu devi fare niente per vivere un cammino autentico, tu dici: quindi che devo continuare a fare le cose che sto facendo? No, perché tu non stai facendo niente, tu stai facendo un sacco di cose. Esempio pratico. Fare niente vuol dire vivere nella verità. Fare niente vuol dire assecondare quella ricerca di giustizia e di verità che ci sta in fondo al tuo cuore. Quando al lavoro ti viene chiesto di entrare in alcuni compromessi, quando nelle relazioni ti viene chiesto di entrare in alcuni compromessi...
Esempio pratico, ti viene chiesto di lavorare tutti i giorni un'ora e mezza in più, mezzo detto, mezzo non detto, ma... Morale della favola,
mezzo pagato.
Morale della favola, tu dovresti uscire alle 5 dal lavoro, esci tutti i giorni 6:30, 7, e se non lo fai sei pure visto come uno che...
Fai part time oggi?
Quindi non fare nulla, che vuol dire compromesso? Questo è una cosa, fare verità.
Questo è un po' sì, cioè perché...
Ho fatto un esempio banale che penso che vivono tantissime persone.
Mettiamo che
noi
tu,
l'abbiamo vissuto per anni.
Tu vivevi questa bella realtà che uscendo dal lavoro ti fermavi nella chiesetta che sta vicino alla stazione della metro e andavi tutti i giorni a messa. Siccome ti viene chiesto questa cosa qua, la messa zompa. Detto la messa, poteva essere uscire con la ragazza, poteva essere tornare prima a casa da tua moglie o da tuo marito. Poteva essere che hai deciso di buttare giù la panza e quindi andavi in palestra. Poteva essere...
Passare del tempo con i figli, che era l'unico momento in cui li andavi a prendere tu all'asilo e andavi al parco.
Alle 6:30 all'asilo.
Alle 6:30 spero che i vostri figli non siano all'asilo, perché veramente vi denuncio io.
Va bene. Capite che cosa voglio dire? Fare niente non vuol dire accettare passivamente che vieni soggiogato dalle esigenze del tuo capo di lavoro. Non è questo fare niente. Fare niente è rimanere aderenti alla verità del tuo cuore. Questo è fare niente, cioè non cercare di mettere pezze a cose che non senti come verità, non cercare di strecciarti a destra e a sinistra, allungare le braccia a destra, per cercare di far tornare i conti. I conti a volte nella vita non tornano. Ecco, e lì ci sono, di fronte ai conti che non tornano, c'hai due atteggiamenti: o lasci che i conti non tornino e quelle grandi, come si dice quando due cose non sono concordi, quelle grandi discrepanze che ci sono, quelle grandi forze contrarie, lasci che facciano il loro corso.
Stai nell'assurdo, diciamo, di non far quadrare le cose che insieme non ci stanno.
Stai nel fatto che scontenterai il tuo capo.
Ma Francesco, ma come si fa a fare una cosa del genere? Cioè, la mentalità di dove vivo io è così, cioè è difficile scardinarsi da una cosa del genere, perché sarei l'unico idiota a fare una cosa, cioè dopo io perdo il lavoro, dopo non mi prendo da un'altra parte, dopo
saresti l'unico...
c'ha delle conseguenze questa cosa qui, come faccio?
Saresti l'unico idiota, è ben arrivato nel club, cioè il club dei cristiani, il club degli idioti, è il club di quelli che, pensa che cosa, è il club di quelli che non vanno a letto con la ragazza, è il club di quelli che magari fanno carità tutti i mesi, tutte le settimane, è il club di quelli che accolgono a casa le persone bisognose, è il club di quelli che si fanno fustigare, è il club di quelli che si fanno mettere in croce, è un club di idioti, quindi
il club di quelli che vanno addirittura in Basilicata buttando l'unica settimana di ferie della loro vita per andare a zappare. Basilicata.
Ciao ragazzi di Oretti Labora, vi vogliamo bene.
I vostri insulti che sono caduti su di voi, penso che
ricadranno su chi ve li ha dati. Vabbè.
No, penso che sono stati, dopo un minuto che eravate lì qui in Basilicata, sono andati proprio a farsi benedire per quanta grazia il Signore vi ha dato.
Nella parola del Vangelo ci sta chiaramente scritto più volte questa cosa qua degli idioti, c'è scritto più volte. C'è scritto che chi si fa chi si fa eunuco per il regno dei cieli, vuol dire questo. Ci sta scritto grazie Signore che queste cose le ha rivelate ai piccoli e non ai grandi. È scritto ovunque, in più parti, con diverse sfumature. Quindi, per poter fare niente, devi incominciare a far parte del club degli idioti, dei piccoli. I piccoli sono quelli che non mettono insieme le cose, i piccoli sono quelli che vivono la semplicità della vita nella loro essenzialità. Quindi, se è bagnato, è bagnato. È inutile che tu asciughi col mocio sopra il terrazzo se sta piovendo in maniera battente. Se c'è pioggia battente, non puoi asciugare il terrazzo. Asciugherai il terrazzo quando smette di piovere. Invece noi pretendiamo di tenere asciutto il balcone quando sta piovendo. Non si può fare, non si può fare nel lavoro, non si può fare nello studio, non si può fare nelle relazioni, non si può fare neanche con le tue esigenze personali.
E quindi che bisogna fare?
Bisogna entrare in contatto, in verità, con la propria coscienza, che è il luogo dove ti parla Dio. La coscienza è quel luogo dove il tuo cuore batte, cioè il cuore della tua anima, là dove senti che c'è una verità. Più tu ti allontani, più tu chiudi l'orecchio, chiudi porte, chiudi l'orecchio a queste verità che stanno in fondo al tuo cuore, più diverrai sempre più sordo, fino ad arrivare al punto dove magari sei adesso, che non ti è più chiara neanche qual è la verità, e fai fatica a distinguere una e l'altra. Ecco, se stai in questa situazione, ti devi fermare e incominciare un attento ascolto. L'ascolto avviene nel silenzio. Per poter fare silenzio devi incominciare a spegnere la radio, devi incominciare a spegnere Spotify, devi incominciare a spegnere tutti gli input che ti vengono da YouTube e compagnia bella, tutti gli input che ti vengono dai social, tutti gli input che ti vengono dalla tua cricca d'amici, eccetera, dal lavoro, eccetera. Devi incominciare a fare silenzio, ti devi dare un tempo. Devi metterti in verità per capire ciò che è importante nella tua vita. Se sei molto lontano dalla tua coscienza, all'inizio farai dei grandi strafalcioni. All'inizio capirai fischi per fiaschi. Ma dico io, no? Se uno come San Francesco ha capito fischi per fiaschi all'inizio della sua missione, andando a riparare San Damiano, la chiesa di San Damiano, dice, vai e ripara la mia casa, dice il Signore intendeva dire la casa della chiesa tutta. Ma lui ha capito invece che doveva andare a riparare la chiesetta. Va benissimo, si inizia da qualche parte. Qual è il tuo San Damiano? Da là devi iniziare. E poi da lì piano piano continuerai e capirai cosa devi fare.
Quindi non fare niente vuol dire che non faccio nulla apparentemente, ma in realtà sono in profondo ascolto di fare verità. Cioè sto lì dove sto, non cambio nulla, ma ho gli occhi più aperti, il cuore più aperto, le orecchie più aperte. E quindi facendo verità...
Chi ascolta e chi sta in silenzio e sta fermo e sembra sempre che non faccia niente. Invece spesso è chi ascolta, chi sta fermo in quel modo, forse è più saggio di tutti perché è quello che sta osservando.
E solo questo passaggio di non fare nulla, dopo ti può portare a fare delle scelte che in alcuni casi ti portano a cambiare completamente e a trovare la priorità per poter mettere in ordine ciò che non si incastra. Quindi avere una priorità e l'altro e tutto il resto si deve, diciamo, adeguare alla priorità. In altri casi vuol dire tagliare delle cose definitivamente, in altri casi vuol dire cambiare e scoprire che magari la priorità è un'altra cosa completamente del discorso. E quindi ragionare in un modo molto di, cioè ripartire da zero, cioè fare proprio
un reset. Questo è il primo pilastro per, come se tu dovessi fare, qual è l'identikit di una vita spirituale piena che funziona? Ecco, questo è il primo pilastro. Metto questa cosa qua anche, che fare silenzio, da il tuo gruppo di preghiera, il tuo movimento, la tua guida spirituale. A volte bla 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 e bla, soltanto un seguire una corrente che va verso una cascata, cioè non c'è niente, è no, solo bla.
A volte i gruppi di preghiera sono, ovviamente, lo do per scontato, un sostegno, una forza incredibile, soprattutto all'inizio per l'incontro con Cristo, perché se non c'è nessuno che ti trasmette la fede, a te sta fede, come ti deve arrivare? Sì, ti può arrivare proprio dallo Spirito Santo così mentre stai, però di solito, molto spesso, ti arriva lo Spirito Santo attraverso la testimonianza delle persone e della loro gioia, del loro amore ricevuto dal Signore,
della loro relazione con Dio.
Altre volte invece ci sono dei momenti nella vita, almeno a noi è successo e vediamo che succede anche ad altri, dove il gruppo di preghiera ti mantiene in piedi e invece tu hai proprio bisogno di cascare. Cioè a volte c'è proprio bisogno che di non essere sorretto fino all'ultimo respiro, ma di crepare. Perché a volte è necessario proprio crepare nel senso di azzerarti, cioè a toccare. Io per esempio sono una di quelle persone lì, la mia terapeuta mi chiama Araba Fenicia, cioè io sono come l'Araba Fenice che deve praticamente morire e rinasce dalle ceneri, cioè finché non tocco il fondo, finché proprio non arrivo proprio a crepare, non rinasco, cioè non trovo la mia strada. E a volte ci sono delle cose che, a cui mi aggrappo con tutte le mie forze, che non mi fanno toccare il fondo perché ovviamente è pesante e pauroso, però mi rendo conto che poi finché non ci arrivo non rinasco, non trovo la strada, io non trovo la strada. E quindi a volte i gruppi di preghiera, diciamo, sto traducendo quello che hai detto tu in maniera brutale.
Grazie, perché c'era bisogno.
A volte i gruppi di preghiera ci sostengono sempre, ovviamente con tanto amore e a fin di bene, però a volte invece abbiamo proprio bisogno di lasciarci andare fino in fondo e lì il Signore parlerà al nostro cuore. A volte succede questo.
Ma a volte ci sostengono, ma a volte ci precludono la strada, cioè... Qua ci sono gruppi, movimenti, eccetera, che leggono magari le parole dei fondatori e non leggono il Vangelo. Ma stiamo scherzando? Ma questo mi è successo spesso e volentieri quando abbiamo proposto di leggere il Vangelo, la parola e tutto il resto, scrutare le scritture. Dici, ma quanti ragazzi che stanno in cammino da anni mi vengono a dire: ma noi non avevamo mai letto il Vangelo perché abbiamo sempre letto gli scritti di, le cose di, le cose... Ma stiamo scherzando?
Cioè leggiamo i commenti invece di leggere il Vangelo.
Ma stiamo scherzando? Oppure stai ascoltando Epicogo, Don Fabio Rosini, 5 pane e 2 pesci o non so cos'altro e non leggi il Vangelo? Ma stai scherzando? Questo è il primo pilastro, fare silenzio, fare verità. Il secondo pilastro è questo, che non esiste, un cristiano non si fa da solo. Non esiste un cristiano che è diventato cristiano da solo. Anche San Paolo, che gli è apparso Gesù Cristo proprio in persona e l'ha fatto cadere da cavallo, per diventare cristiano ha avuto bisogno di Anania che gli aprisse gli occhi. Non esiste un cristiano che non viene fatto da un altro cristiano. Non si può fare Il self-made Christian non esiste. Se tu sei uno di quelli che si sta cristianizzando, ascoltando Don Fabio Rosini, Epicogo, 5x2, quello che sia, ragazzi miei, non ci si fa da soli. Non ci si fa da soli leggendo, non ci si fa da soli ascoltando. Si diventa cristiani stando a contatto con un altro cristiano. Questa persona dovrebbe essere la tua guida spirituale. Oppure una comunità cristiana che cammina intorno a te e che comunque sempre è radunata da un punto di riferimento che dovrebbe essere una guida spirituale. Ok. Attenzione, attenzione però. Questo è il presupposto fondamentale e devi trovare chi ti possa... con chi diventare cristiano. Devi trovare tu un luogo fisico in cui entri in relazione personale, non che fai il turista, che vai lì, prendi qualcosa, te ne vai, poi vai da un'altra parte, prendi qualcosa e te ne vai. E in luoghi come Milano, questo qui è alla grande, ma anche Assisi, perché fai corsi e corsettini, e corso di questo e corso di quell'altro, non funziona.
Tutte cose buone, fatele queste cose.
Tutte cose buone, però non è questo quello che porta, che fa la differenza. Fa la differenza entrare in comunione intima con una comunità, in particolare con una guida spirituale. Detto questo, che è fondamentale, questa è la Chiesa, eh? Questa è proprio quando dici che cos'è la Chiesa. La Chiesa è, che è questa. La Chiesa è madre, è quel luogo in cui vieni accettato per quello che sei, non devi essere nient'altro di quello che sei. È il luogo dove anche i tuoi peccati più grandi, le tue schifezze più profonde, le tue difficoltà, le tue sofferenze vengono accolte per quello che sono. Non hai bisogno di metterci nessuna verniciata, non ci mette nessuno smalto sopra. Così com'è va bene. Se il luogo che frequenti non ti permette o non ti senti libero di essere quello che sei, primo campanello d'allarme. Ma il secondo campanello d'allarme, che è ancora più importante, è questo. Un cristiano ti deve portare a Cristo, non a sé, non a un gruppo di persone. Una comunità cristiana è il luogo dove tu vieni formato cristiano e poi vieni, indovina, inviato. Vieni inviato per la tua strada, per la tua missione che è personale. Quindi non è la cricca di quelli che si vestono tutti color blu. Cioè, io ne sopporto le congregazioni che vengono a messa. Dopo mi vado a confessare, mi dispiace, spero di non offendere nessuno, ma non le sopporto le congregazioni, perché lì la cosa importante è appartenere alla congregazione e appartenere a quello stemma, a quella casata. Ma mica stiamo nel Medioevo, ma chi se ne frega?
Dice la congrega, tipo qua c'è San Michele.
Ma chi se ne frega?
La congrega.
Ma chi se ne frega della congrega? Soprattutto al nord si usa di più, quando stavo a Zurigo.
Anche qua si usa.
Ogni tanto, dove che andavamo? Ogni tanto arrivavano con lo stendardo in chiesa, no? Ma mettilo fuori lo stendardo, ma chi se ne frega?
Vabbè.
Perché è importante, perché lì quello che conta è far parte di quel gruppo, di quella cosa, di quella comunità, di quel gruppo, di far parte di... E anche questo è evangelico. Non importa se siete figli d'Apollo, figli di Paolo o figli di pelle, come si chiama?
Figli di pelle, di pelle d'Apollo.
Esatto.
Di pelle sua.
Chi se ne importa? Dice San Paolo. Dice San Paolo. Non ha importanza. Dobbiamo essere figli di Cristo. Quindi il luogo, la comunità, la guida spirituale, se ti porta a te, se impone delle regole che si inventa lui, tipo... E l'unica messa che vale è quella in latino. E l'unica cosa che vale è questa cosa qui. E solo noi viviamo l'Eucaristia così. E solo noi viviamo il cammino così. Sono stupidaggini. È veramente un cieco che guida un altro cieco. È pericoloso. Ma soprattutto non è fruttuoso. Se c'è qualcosa che non è trasparente e non si può dire all'esterno di questo gruppo, e non si può vivere, e soprattutto... che non è umano, perché tira fuori discorsi che ti allontanano da quella che è l'umanità, e ci arriviamo al terzo pilastro, non va bene. Una guida spirituale è un uomo di Dio che ti apporta a Cristo in tutti i suoi aspetti, specialmente quello umano, e anche poi quello proprio prettamente spirituale. Dice San Giovanni Paolo II, si può essere grandi uomini senza essere cristiani. Si può essere grandi uomini senza Cristo, ma non si può essere cristiani senza essere grandi uomini. Il cristiano è l'esperto in umanità, Quindi, il gruppo in cui sei, la congregazione in cui sei, la guida spirituale che segui, a questo ti deve portare, nella libertà. Chi ti ama ha come priorità la tua libertà. Se incominciamo a dire, devo chiedere alla mia guida spirituale se posso fare questo ritiro, devo chiedere alla mia guida spirituale se posso andarmi alla cena, devo chiedere... Non può essere, qua non c'è libertà, ma c'è dipendenza. Non funziona. Vuoi dire qualcosa?
Sì, no, voglio dire che il senso della comunità cristiana...
Ma sei 65 minuti pesci?
Sì, ma mi hai riconosciuto.
Quasi con questi capelli non ti ho...
Il senso, adesso pure i miei figli mi prendono in giro quando non ascolto, ma se Alessandra cioè, è diventata una barzelletta ormai.
Lo è.
Vi prego, se ci incontrate per strada, non fate questa scenata perché noi vi prendiamo in giro a caso. No, ve lo dico, non fate questo esploit perché il mio imbarazzo poi è tale che lo racconto e poi i miei figli vi prendono in giro. Ok, vi prendo in giro a voi e anche a me. Volevo dire che le comunità cristiane sono fatte per trasmettere la fede, però poi dopo l'obiettivo è quello di dire, di annunciarla, e quindi se voi poi dopo non siete portati fuori ad annunciarla, ma si rimane sempre io, mamma e tu al gruppo di preghiera,
io, mamma e tu devi tradurre,
si capisce?
Siamo sempre noi, siamo noi,
perde il suo significato. Cioè, io non voglio criticare perché non ne so nulla, però nel mio gruppo di preghiera Santissimo, dove eravamo 70 ragazzi, era una cosa pazzesca, bellissimo, e una gioia, era un gruppo della gioia. La cosa, come dire, la cosa che ha fatto morire questo gruppo è che per tenere il più possibile i ragazzi legati al gruppo, il gruppo è morto. E quando io sono stata una delle poche persone che si è distaccata e ho cominciato a frequentare Assisi, perché avevo altre domande, cioè non avevo le domande di incontrare il Signore, di fare un cammino, ma io avevo delle domande personali sulla mia vocazione, che ovviamente rispondeva molto meglio Assisi a una domanda del genere. E quando io ho cominciato a frequentare Assisi, ho trovato lì le risposte, ho cominciato a dare le mie energie per fare quel percorso, quindi mi sono staccata dalle tutte le responsabilità che avevo nel gruppo di preghiera, che ne avevo tante, e la cosa è stata vista molto male, cioè quasi come un tradimento del gruppo di preghiera, e questa cosa mi ha fatto molto soffrire, e lì ho detto vabbè, ma allora qui non vi interessa Gesù Cristo, non vi interessa di me, mi interessa di mantenere questo gruppo, che il gruppo funzioni, ma non ha senso, non ha senso. Anche noi siamo stati in delle scuole in Germania, l'abbiamo raccontato delle volte, e in un asilo meraviglioso e dopo in una scuola elementare che sembrava avesse la stessa pedagogia, e quindi di continuare un percorso. Il problema è stato che tu eri fantastico fino a che stavi in quelle dinamiche. Quando a un certo punto dicevi, scusate, noi però stiamo pensando di andare in Italia, e quindi è importante lì, per esempio, un principio fondamentale era non spingere i bambini a fare delle cose, ma il concetto era inutile che lo facciamo sedere, facciamo stare seduti 5 ore per insegnarli a leggere, a scrivere o matematica.
Amen.
E hanno ragione, quando al bambino lì sarà utile e necessario, perché le cose si imparano per piacere, perché mi piace, o per necessità, quando lì sarà utile e necessario, oppure avrà un interesse a fare questa cosa, ce lo verrà a chiedere, e in poco tempo faremo quello che avremmo fatto in 5 ore tutti i giorni seduti. Pedagogia fantastica, applausi proprio. Però quando la famiglia Rao si è alzata in piedi e ha detto alle maestre, allora noi abbiamo questa particolare esigenza, probabilmente fra un anno ci trasferiremo in Italia e nostra figlia non può arrivare in quarta elementare, non sa leggere e scrivere, altrimenti rischiamo che la mettono in prima elementare, e questo è una cosa molto più grave, stare in prima elementare con quelli di 6 anni invece che in quarta, piuttosto che la libertà di imparare a leggere e scrivere secondo i suoi tempi, anche perché ormai è abbastanza grande. Questa cosa è stata inaccettabile, cioè inaccettabile, e quindi siamo diventati brutti, cattivi, egoisti, che non pensiamo ai figli, che noi ci trasferiamo in Italia fregandocene di tutto, che noi vogliamo obbligare i nostri figli a imparare a leggere e a scrivere. Siamo veramente delle persone schifose. Ma me ne hanno dette tanto un giorno, che io a scuola piangevo come, non so, una bambina, per quante me ne hanno dette. Ma vi garantisco che la settimana prima, il weekend prima, eravamo insieme a farci i complimenti di quanto i nostri figli erano meravigliosi, la nostra famiglia era speciale. Dopo una settimana, detta l'esigenza di uscire dal quadratino, questo racconto per dirvi che, e Gesù Cristo non c'entra niente, per dirvi che anche nelle realtà di parrocchia meravigliose, con Gesù, comunque si creano le stesse dinamiche identiche, dove è facilissimo perdere la persona e tenere presente invece sempre e comunque come priorità quel gruppo di preghiera, quella realtà che non si deve perdere assolutamente. Per esempio, in questo periodo storico, tutti i movimenti che sono stati proprio un'acqua che ha dissetato popoli negli anni 70 ad oggi, rinnovamento, neocatecumenali, focolarini, eccetera, 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 oggi si stanno morendo.
Cioè, si stanno morendo?
Si stanno morendo da soli.
È riflessivo?
Sì, riflessivo.
Ok.
Stanno morendo questi gruppi, cioè ci sono sempre meno persone, sempre meno giovani. Diciamo questo.
Comunque è giusto il riflessivo, perché stanno morendo sembra che muoiono così da soli, invece si stanno morendo e che muoiono
sì,
da dentro.
Sì.
Ma è vero, muoiono, stanno morendo da dentro, perché non rispondono più a quelle domande importanti del cuore dei ragazzi.
Allora, ci sono delle realtà in cui questa cosa è una tragedia. È una tragedia, e quindi si cerca di mettere insieme, si cerca di dare colpe a quello e a quell'altro, si lavora come dei matti e si prova e si fa e ci strappa i capelli. Ci sono altre realtà invece di persone che io vedo, reputo più sane, più mature, sapienti, che dicono, responsabili anche a livelli molto alti di questi movimenti, che dicono, lo Spirito Santo non soffia più qua, soffia da un'altra parte. Questa è una fase in cui accompagniamo questa ondata grande e importante dello Spirito verso la fine. Pace, amen. È così. L'unica cosa che dobbiamo fare è essere con l'orecchio aperto a quello che lo Spirito Santo vuole ispirare. E ad assecondarlo, perché io quello che non mi voglio perdere non è il gruppo di preghiera, è dove passa lo Spirito Santo, dove opera il Signore. E questa saggezza è veramente bella, e in quei gruppi là, anche se stanno lì per morire, quelle poche persone che ci si affacciano per sbaglio, incontrano il Signore ancora, nonostante quella realtà sta morendo, incontrano ancora il Signore. Perché c'è una verità, cioè continua ad esserci un'apertura allo Spirito Santo.
Terzo pilastro. Il terzo pilastro è questo che è fondamentale, che ce lo dimentichiamo sempre, che bisogna essere uomini. Cioè l'umanità nel cammino spirituale è altrettanto importante quanto lo Spirito Santo. Questo aspetto spesso ci manca, perché diciamo sempre ma ci penserà la preghiera e pregherò per te, ma pregherò per te de che? Io c'ho una gamba rotta, fratturata, in una frattura multipla, c'ho bisogno del tiraggio, ho bisogno che mi mettano a letto. L'avete mai visto il tiraggio? È una tortura.
Sì, cioè, meglio non immaginarlo, vai avanti.
Ti mettono a letto e ti tirano la gamba.
È una cosa trucida.
Perché il tiraggio è necessario, perché se non si allineano le ossa, guarisci con le ossa storte, c'è una gamba più corta. Quindi, se a te devono fare il tiraggio, è inutile che stiamo là e ti dico, pregherò per te, perché avremo uno storpio, con tanta preghiera, ma sempre storpio. Quindi, se sei storpio da un punto di vista umano, cioè storpio vuol dire che è una gamba più corta dell'altra, allora è necessario che ti facciamo il tiraggio, o è necessario che vai al pronto soccorso e ti fai fare il tiraggio. Pregheremo per te affinché i medici ti sappiano fare il tiraggio bene. Pregheremo perché il Signore ti mandi persone accanto che ti sappiano curare e ti sappiano rimettere in piedi e ti facciano tornare a camminare bene. Ma ci mancherebbe. Certo che la preghiera e lo Spirito Santo fanno parte di tutta questa cosa qua, ma pensare che la preghiera è il sanatore delle gambe rotte
è magia,
vuol dire che è magia. Ma non è magia la preghiera. La preghiera passa attraverso le mani degli uomini. Cioè l'azione dello Spirito Santo passa attraverso le mani degli uomini. L'azione di Gesù Cristo nella tua vita passa attraverso le mani degli uomini. Certo che preghiamo, ma le mani gli uomini te le devono mettere addosso, no? Per mettere a posto la frattura. Diventare uomini vuol dire questo. Esperti in umanità, come dicevamo prima. Quindi se in un gruppo mi viene detto che per vivere la castità non posso baciare la mia ragazza, questo qui è un salto logico da un punto di vista umano che è fuori dalla realtà. Il cristiano è quello che sta pienamente nel mondo, ma non è del mondo. Cioè vuol dire che è pienamente all'interno delle dinamiche umane, le comprende pienamente, ne è padrone, è al comando di tutto questo, ma il suo cuore batte per qualcosa che è al di là di ciò che si vede. Ma è tutto proteso verso la relazione con Dio, la vita eterna e tutti i premi bellissimi e gloriosi che ci vengono raccontati dai santi e dalla Chiesa. Questo vuol dire non essere del mondo, non vuol dire che non bacio la ragazza e non vuol dire che in un cammino di castità non mi coinvolgerò da un punto di vista fisico sempre di più fino ad arrivare a coronare questa cosa qua nel fare l'amore la sera delle nozze. Guardate che il discorso forse è molto spiccio, però stiamo spesso, sentiamo, ascoltiamo cose fuori dalla realtà. Ragazzi miei, per fare un cammino spirituale che funziona bisogna stare dentro la realtà. Dice Don Samuel, la realtà batte il mondo delle idee 100-0. Ma è così, sempre altra citazione di Don Samuel, coltissima e ricercatissima. Se giochiamo a pallone, il campo è di quella dimensione là, si gioca 90 minuti, 11 contro 11. No, ma a me piace giocare a portieri volanti. E chi se ne frega? No, ma a me la partita dovrebbe durare mezz'ora perché dopo non ce la faccio. Chi se ne frega? Se giochiamo a pallone, 90 minuti, 11 contro 11, due portieri. Amen, fine, alleluia. Questo è. Essere esperti in umanità richiede fare dei passi concreti. Il primo passo concreto è quello che se ti viene proposto di non baciare il tuo ragazzo che è peccato, beh, francamente, bello di casa, informati. Per piacere, svegliate. Informati se è peccato, quantomeno, no? Quando mi è stata proposta a me la castità nel fidanzamento, non andare a letto con la ragazza, io ho detto, non ho pensato, la chiesa brutta e cattiva, ho pensato, ma siete matti? Cioè, ma questa sarà una cosa forse del catechismo della chiesa cattolica del 1200, forse questa l'ha scritto qualche compaesano di San Francesco, ma mo adesso, ma figurati se la chiesa propone una cosa del genere, mi sembra fuori dalla realtà. Questo ho pensato. Ho pensato questo. Poi mi sono informato. Poi ho fatto i 10 comandamenti con Don Fabio. Poi sono andato a leggere i documenti della Chiesa, il catechismo. Ho cercato di capire un po' meglio. E passo dopo passo, piano piano, sono entrato all'interno di questa realtà. E mi sono fatto le domande e le ho criticate. Ho criticato le risposte che mi sono state fatte. L'ho vissuto sulla mia pelle di non vivere la castità. E poi piano piano ci sono arrivato pure io.
Ci possono arrivare tutti, ve lo garantisco. Guarda, se ci è arrivato mio marito.
Su
tutti.
Questo che se
ce la possono fare tutti.
Sì, assolutamente, che per me questo aspetto era imprescindibile da una relazione. Ti posso assicurare, se ci sono arrivato io, ci possono arrivare veramente tutti. Però non arrivarci con l'adesivo appiccicato, mezzo scollato sul petto, no? Indaga, entra nelle cose, ma diventa un uomo, diventa una donna. Ma che mi significano ste fesserie da setta cristiana? Ma svegliamoci. Ma tu pensi di poterci stare bene all'interno di questa cosa qua? Ma ti sembra che razionalmente ti sembra possibile che tu non puoi baciare il tuo ragazzo fino al matrimonio? o al massimo puoi dare il bacettino a stampo, così che non ti devi coinvolgere dal punto di vista del corpo con un ragazzo o con una ragazza. Ma stiamo scherzando? Poi ripeto, tra coinvolgersi col corpo e andare a letto insieme e petting e compagnia bella, lifting e non so cos'altro, non so come si chiamano tutte queste cose qua, e ce ne passa, e ha voglia che ce ne passa. Prima di sbottonarsi i pantaloni ce ne passa tanto, eh? No, perché poi dicono: no, Francesco 5 ci ha detto che possiamo fare tutto tranne andare a letto. Ma non ho detto assolutamente questo.
No, quello che ha detto, traduco quello che ha detto Francesco 5 e sottoscrivo io che sono Alessandra di 5 pane. Oh!
Veramente sei tu? Ti posso toccare? Ma da un punto di vista casto, giusto per capire se sei vera.
Che bisogna imparare a dominare, essere padroni, che vuol dire, tradotto in italiano, vuol dire imparare a essere uomini anche sulla sessualità, come sui soldi, come nelle relazioni. Cioè essere uomini vuol dire imparare a gestire la sessualità, i soldi, le relazioni, le dinamiche con i genitori, il momento, lo studio, il lavoro, il tempo, lo spazio. Questo vuol dire essere uomini. Non vuol dire castrarsi.
Per questo facciamo i nuclei di morte. Per questo parliamo tanto dei nuclei di morte.
È come dire, siccome al lavoro uno ci si butta a capofitto, io ne provo piacere perché mi piace il mio lavoro e dedico troppe ore, per non cadere in tentazione di non dedicare esclusivamente le mie energie e il mio tempo al lavoro, sai che faccio?
Non lavoro. Bello.
Cioè vado solo la mattina a dire buongiorno. Questo vuol dire non baciare la ragazza.
E ti sembra
perché
normale?
Perché sennò ci vado a letto. Cioè, il punto non è non andare a lavorare perché ti rendi conto che le dinamiche che si innescono al lavoro sono
malate.
Il punto è stare lì, non fare niente. Vuol dire stare lì e dire: questa dinamica è malata. Ok, cosa c'è di malato in questo lavoro? E cominci a dire: il lavoro mi piace. Ok, cosa buonissima, non
la
è
la segretaria
detto.
Mi piace, mettiamo le due cose insieme e stiamo a posto. Il mio professore ha fatto questo ragionamento, un genio,
infatti si vede. Questo lavoro mi piace, ok, allora questa strada potrebbe essere giusta, per esempio, però cos'è che lo fa funzionare male? Cos'è che mi fa male di questo lavoro? Che ci dedico troppo tempo?
Ci attacco il cuore,
che questo, che quello, che quell'altro. Ok, allora stando, non facendo nulla, vuol dire standoci dentro, cominci a vedere in questa grotta buia. Quando tu stai al buio, piano piano cominci a vederci. Prima è tutto buio, poi cominci a vedere le cose. Quindi standoci, non facendo nulla, cominci a vedere e cominci a chiamare le cose per nome. E dopo che le chiamate per nome, puoi fare ordine. Vuol dire essere uomini. Questa cosa qua non vuol dire eliminare ciò che non riesci a gestire o ciò che ti provoca un danno esagerato.
È di un'infantilità questa cosa tremenda.
Questo vuol dire non imparare a gestire le situazioni. Invece il cristiano, che diventa un uomo maturo, ma tutti, non è che il cristiano. Diventare uomini vuol dire stare nelle situazioni e imparare a gestirle.
Questo non vuol dire che non ci devono essere tagli radicali, perché come ho scritto nella newsletter di qualche tempo fa, a volte ci sono dei tagli radicali necessari, ma li farai soltanto quando ti sarai fermato all'interno di quella situazione, avrai fatto in modo che gli occhi incominciano a vederci, le orecchie incominciano ad ascoltare, e molto raramente nella vita, veramente pochissime volte nella vita, avrai bisogno di fare un taglio radicale. Bene, tre pilastri fondamentali che abbiamo detto. Bisogna diventare uomini. Il cristiano non si fa da solo, e il primo pilastro è quello di imparare a stare in verità con la propria coscienza, cioè fermarsi. Come nella grotta buia, all'inizio non vedi niente, tenendo gli occhi aperti, senza accendere la lampadina subito a tutti i costi, prova a entrare in una stanza buia. Apri gli occhi, piano piano, incominci a vedere le cose. Oppure semplicemente fermarsi per poter imparare ad ascoltare il proprio cuore. Ecco, questi qua sono i tre pilastri. Un identikit di un cammino col Signore che funziona. Guarda, se il gruppo che sta seguendo, il sacerdote che sta seguendo, la suora che ti sta, la famiglia che ti sta seguendo, ti dà delle ricette su quello che devi fare, mo te lo dico io, stai alla larga. Non ho nient'altro da dirti che stai alla larga. Il cammino col Signore è sempre acquisire degli strumenti, tipo questi tre pilastri che, di cui abbiamo parlato stamattina, degli strumenti che poi tu utilizzerai per poter fare chiarezza e poter camminare nel Signore. Allora, vi ricordo, per Oret Labora, iscrizioni.5p2p.it, quindi iscrizioni.5p2p.it è l'indirizzo, oppure anche direttamente sulla pagina 5p2p.it trovate il link per iscrivervi a Oret Labora. 18-35 anni, non per sposati, quindi single e fidanzati. E con questo
vi salutiamo,
vi diamo un abbraccio fortissimo
e ci vediamo lunedì prossimo
e venerdì la newsletter. Ciao ragazzi,
ciao.